Vorrei iniziare, no, questo percorso richiamando, cioè tutto oggi sarà così, richiamando alla densità dei termini che usiamo, il che vorrebbe dire alla densità della parola del Signore che noi, ascoltandola forse troppe volte, è come se ne perdiamo le risonanze profonde. Allora, l'invito è proprio quello di risintonizzarci su quelle che sono le profondità della parola che arriva al nostro cuore. Se la parola risuona superficiale, vuol dire che il nostro cuore la accoglie in modo superficiale. E ogni cosa che è ricevuta in superficie non produce effetto, tutto si perde e poi è inutile lamentarsi. Occorre che la parola scenda nel profondo, ma occorre anche che la parola sia accolta nella sua profondità. E come esempio di questo voglio riportare questo passo di Giovanni 17, di questa grande, no, preghiera sacerdotale di Gesù, che noi, diciamo così, non meditiamo mai a sufficienza, no? E questo, il versetto 3, dove si dice, no, che la vita eterna è che conoscano te solo, vero Dio, e l'inviato Gesù Cristo, no? Provate a pensare così. Se Gesù invita a conoscere il Dio vero, vuol dire che ci sono anche dei fasulli. Non pensate semplicemente agli idoli, ma forme di divinità, diciamo così, che occupano il nostro cuore. Fin tanto che il cuore non si libera di queste divinità fasulle, non riesce a vedere il Dio vero, e non vedendo il Dio vero, non potendolo conoscere, il cuore non arriva a quella profondità a cui aspirerebbe. Provate, ripeto, a tener conto di questo. L'uomo, fondamentalmente, proprio fondamentalmente, anche la donna, l'uomo fondamentalmente ha la tendenza ad adorare se stesso, e questa tendenza poi la proietta anche all'esterno. Pensate per esempio a tutti i movimenti interiori in cui noi, per far valere noi stessi, andiamo contro i fratelli, o per porci sopra i fratelli, o per servirci dei fratelli. In termini evangelici sarebbe, invece di dare gloria a Dio, cerchiamo gloria per noi. Mille modi, ognuno ha i suoi modi, non sono poi così segreti. Il timbro è segreto per ciascuno. Nessuno fa il peccato, lo stesso peccato, allo stesso modo, come nessuno fa l'atto di virtù allo stesso modo. Questa tendenza a essere adorati è proprio quello che impedisce a noi di conoscere il volto del vero Dio. Noi non siamo ancora liberati dalla, sì, potremmo dire in generale, no, dalla malattia degli idoli. Noi siamo pieni di immagini idolatriche. Ora, la guarigione è la conoscenza del solo Dio vero tramite Gesù. In questo senso, provate a cogliere la dimensione di verità del cuore di Gesù nel vivere la sua vita come testimone, no, della grandezza e dell'amore del Padre per noi, in questo senso, lui non ha mai cercato la sua gloria. Notate, lui che ce l'aveva la gloria, noi invece, non avendola, la cerchiamo. Quindi lui non ha mai cercato la sua gloria. Noi invece non solo cerchiamo la gloria tra i nostri fratelli, ma contro i nostri fratelli, sopra i nostri fratelli. Noi cerchiamo che i nostri fratelli glorifichino noi. Glorifichino noi. Se siamo sinceri, in un certo senso ci sarebbe da ridere e da piangere. Da ridere perché sembriamo dei Don Chisciotte, no? Da ridere. E da piangere perché purtroppo questa ha tante conseguenze. E conseguenze non proprio belle. Ma è solo per far vedere, poi ritorneremo su questa preghiera, diciamo, sacerdotale di Gesù sotto altri aspetti, ma mi premeva questa prima cosa. Quando noi diciamo la conoscenza del vero Dio, tenete conto di tutto ciò che la impedisce. E tutto questo mondo che la impedisce è proprio quello che, se non viene pulito, noi non abbiamo la possibilità di accogliere quello che riguarda Dio. Noi non abbiamo la possibilità di accogliere nella sua profondità, quindi nella sua realtà, quello che Gesù dice. Ma se non abbiamo questa possibilità, e quindi alla fine noi interpretiamo come ci pare e piace, come è possibile poi non lamentarsi che non succede niente? Ma non è che noi verremo salvati se non, diciamo, in questa prospettiva. Un altro modo, o comunque un altro esempio, che a me ha sempre molto colpito, è quello che ho indicato in questo passaggio della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Siamo al capitolo primo, al versetto 3. Cioè, praticamente Paolo elenca le tre condizioni caratteristiche della vita di un credente, non di un consacrato, di un credente. Evidentemente parla delle tre virtù teologali, però in quest'ordine, non come siamo soliti noi ripetere. L'ordine è fede, carità, speranza, non invece come noi siamo abituati, no? Fede, speranza, carità. Quando noi diciamo fede, speranza, carità, noi ripetiamo semplicemente un dato di confessione di fede. Ripeterlo così vuol dire che il nostro cuore non ha mai vissuto niente. Paolo, che sta parlando invece dell'esperienza della vita, e li elenca in modo diverso. E parla prima la fede, poi la carità e poi la speranza. Ma cosa ancora più singolare è la caratteristica che abbina a ciascuna di queste virtù teologali. Allora, la prima caratteristica, cioè alla prima virtù teologale, alla fede, abbina l'operosità. Su questo non mi dilungo, perché fondamentalmente noi questo lo cogliamo. Cioè, la fede senza le opere è morta, no? E non abbiamo, diciamo, bisogno di tante spiegazioni. Poi le opere non le facciamo, ma capiamo che bisognerebbe farle. Quindi, diciamo, la percezione di questo collegamento è scontato. Ma non è affatto scontato, non sono affatti scontati le altre due. Allora, alla virtù teologale della carità, l'amore, abbina la fatica. Se io vi domandassi, ma qual è la fatica dell'amore? Penso ognuno avrebbe, basta guardare nella propria vita, avrebbe come dire, tante possibilità di risposta. Ma dubito che la risposta che noi diamo, che pure, perché tutti passiamo per questa fatica dell'amore, dubito che la risposta che daremmo sia quella che dà Paolo. Perché Paolo dice, la fatica nella carità è quella di portare il male con il bene. Non è quello, sono pigro, mi sforzo e faccio il bene. Non c'entra. Non è questo. È, io comunque faccio il bene, ricevo il male, non perdo il bene. È molto diverso. È la fatica di cedere, ecco perché ho riferito prima quella cosa sulla gloria, no? Che noi vogliamo essere glorificati. È la fatica di cedere i propri diritti per non perdere l'amore. È la fatica di venire offesi e restare gioiosi. È la fatica di rivolgere a tutti, senza distinzione, il movimento dell'amore. Questa è proprio la fatica evangelica. Noi non siamo mai in pace con questa fatica, però troppo spesso la sottaciamo e immaginiamo che basta entusiasmarsi per la carità, che poi la carità proceda. Un corno, non procede niente. Allora, legato a questa percezione, vuol dire che c'è tutto un modo di intuire, lasciare arrivare, cogliere, lasciare arrivare fino in fondo quello che è la rivelazione di Gesù, quindi la parola di Dio, in modo che le corde più segrete del nostro cuore siano toccate. Non mettiamo un bel vestito, ma come sono bello, ammiratemi tutti, che io sono bravo. È tutta un'altra cosa. Allora, a quel tipo di fatica noi non siamo mai abituati. Vi faccio notare una piccola constatazione. Nel libro degli Atti degli Apostoli, quando si parla di Spirito Santo, si parla sempre di letizia. E quando si parla di letizia, si parla sempre in una situazione di afflizione. È l'afflizione, è la fatica della carità. Cioè, quando tu proprio perché hai accettato di voler bene, subisci il male e resti nella pace. Pace che in termini, diciamo, di sentimenti per il cuore è che non ti fa perdere la letizia. È naturale questo? Ci viene così spontaneo questo? Porco cane. Proprio? No. Allora, nella carità di cui Paolo parla, di cui il Vangelo parla, poi lo vedremo, diciamo, secondo alcune esemplificazioni, no, che faremo, la fatica è sempre questa. Poi, alla terza virtù teologale, no, la speranza, abbina la fermezza. Stranamente, noi abbiamo, cioè, lo stesso termine greco, noi abbiamo molti termini in italiano che rendiamo. Quello che stamattina avevo chiamato perseveranza è lo stesso termine che ricorre qui come fermezza. Quello che a volte noi traduciamo con pazienza, in greco è sempre lo stesso termine. Cioè, ipomonì, per avere l'idea, chi è che è sportivo di voi? Siete tutte donne, ma magari qualcuna è sportiva, nel senso di ama seguire le partite di calcio, non lo so. L'immagine più appropriata della pazienza evangelica è quello del supporter, cioè quando la squadra perde fa ancora più coraggio perché deve sostenere. Allora, la ipomonì deriva è una parola greca che è declinata così, Io mi porto bene qualsiasi sia la circostanza. A maggior ragione, quando tutto è contrario, io sto. Sto in piedi, ma lo sto in piedi non di, come dire, mi sforzo di, ma sto bene. Cioè, non viene meno quel movimento di, diciamo, chiamiamolo di realismo e anche di, tra virgolette, di soddisfazione interiore, nel senso che la letizia è convalidata dall'afflizione, non al contrario. Allora, la pazienza, che è legata alla speranza, non allude alla sopportazione, ma a quello che in termini pedagogici oggi si chiamerebbe la resilienza. Chi, diciamo, ha insegnato, non so, alle scuole o all'asilo o alle elementari, sa che è uno dei concetti significativi, come dire, in pedagogia, no? Cioè, il bambino cresce bene se impara ad affrontare le difficoltà come un'opportunità. Se voi cercate di evitare le difficoltà ai bambini perché, non so, non piangono, voi li mantenete bambini in eterno e quindi causate loro grandi danni. Allora, la resilienza è la capacità di reagire con fantasia e elasticità al reale. Perché? Perché l'oggetto della speranza resti sempre a portata di mano. È quello che Papa Francesco dice, non lasciatevi rubare la speranza, ma non prendetela nel senso la speranza del paradiso, la speranza. No, è che qualsiasi circostanza, qualsiasi situazione, rappresenta per voi l'opportunità. Non importa che quella situazione sia buona o cattiva, se voi ricevete, così, una carezza o una sberla, è del tutto secondario per il movimento profondo del cuore. Perché l'allusione è a questo movimento che deriva direttamente dalla vivacità, dalla verità, dalla realtà della parola di Dio che tocca le corde più segrete del nostro cuore. Il dire, no, che le scritture sono state scritte per la nostra speranza vuol dire tutto quello che è messo nelle scritture, che noi ascoltiamo nella proclamazione delle scritture, serve a vivere la carità in ogni circostanza, perché di quella circostanza il provvidente, cioè colui che agisce per primo, è sempre Dio. Ed è Dio che manifesta la sua premura per le sue creature. Ma questo, se si guarda la vita così com'è, non può essere scontato. Per molte persone, se non trovano vicino un'altra, non so, un fratello, una sorella che possa testimoniare che l'amore di Dio si può vivere anche nell'afflizione, non si riesce. Nel senso che la vita è piena di fatica, di tormenti. Come fate a dire a una persona, no, che è sempre tormentata, ma no, Dio vi vuole bene? Fate attenti, perché se lo dite così, dite una mezza bestemmia. Cioè, fate fare dei peccati. Mi sembra assurdo questo, no? Allora, quello che ricordavo stamattina, la speranza è collegata a questo vivere la carità come l'avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti. Tradotto vorrebbe dire, chi è capace di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la sua anima, con tutte le sue forze? Sente, è capace di sentire l'umanità del suo prossimo esattamente come la sua. Cioè, non fa distinzione tra l'umanità dell'altro e la propria. Ma noi facciamo così? noi anche quando facciamo il bene, teniamo molto a sottolineare, momento, sono io che ti faccio il bene, un gradino sopra ci sto io, non tu. Non è che lo diciamo così, perché sennò ci... Ma in pratica avviene così. Difatti, anche come osservazione, no? Se voi per caso fate un'azione buona e l'altro non si accorge neanche, non ve ne frega niente. Ma se voi è un mese che inseguite a fare le cose bene e poi l'altro vi manda a quel paese, non vi arrabbiate? E deduzione qual è? Avete vissuto la fatica della carità? No. Avete vissuto la fermezza della speranza? No. E io aggiungo, neanche quello che dicevo prima, l'operosità della fede, perché l'avete fatto per gloria vostra. Capite i collegamenti? Allora, per noi è importante, ma cercherò di mostrare appunto oggi, no? È importante riuscire a cogliere proprio la densità, anche proprio delle parole, dei termini che si usano, come risuonano nelle scritture, perché sono direttamente collegati ai movimenti segreti del nostro cuore, che noi normalmente neanche vediamo. Non è proprio vero che non sentiamo, perché gli effetti poi li registriamo, no? Ma non, quasi mai li assumiamo. Allora, ascoltare la parola vuol dire poter scendere nel nostro cuore e vedere, non solo vedere con la testa, no? Rendersi conto, no? Ma vedere come il nostro cuore si muove e come funziona. Noi raramente abbiamo la percezione che il nostro cuore funzioni in un certo modo. Vi faccio un altro esempio. Se Gesù dice, non so, beati i miti perché erediteranno la terra, da sempre, no? La terra è da tutto il cuore. Chi ha la percezione che se uno sta mite, diciamo così, è ricco in umanità? No? Beh, uno che sta mite dice, o non ha la forza, o lascia andare le cose, non vuole avere guai nella vita, tutto così. Cioè, per noi, non so, l'elenco delle beatitudini, come tante altre espressioni di Gesù, non rappresentano la vera vivacità del cuore, rappresentano una specie di ideale, ma l'ideale là, e per quanto io cerchi di arrivarci, cioè è sempre più lontano. E alla fine qual è la conseguenza? È che quando voi inseguite un ideale per tanto tempo, con tanti sforzi, e poi non lo toccate mai, posso parlare? Sì. Ma chi? Punto. Arrangiatevi. Detto, noi lo diciamo in modo più nobile, ma no, ma questa cosa è per i santi, non è per noi. Ma sì, ma questa cosa è per qualcuno, no, non per... Tradotto vuol dire, ma chi... Vada, tradotto vuol dire questo. Allora, almeno io ritengo, no, uno dei primi compiti nell'annunciare quello che può essere, no, la rivelazione di Gesù, è quello di riuscire a liberare il campo da tutte queste incrostazioni che io chiamo filtri. Noi filtri di ascolto, cioè noi non siamo liberi nell'ascoltare. Allora il primo invito che vorrei fare, appunto immaginato come argomento di oggi, è liberare i filtri del nostro ascolto, che fondamentalmente io riduco a due, chiamiamolo, a due disposizioni, no? Li ho chiamati così, ma è un mio modo di chiamare, non è che... Noi abbiamo una specie di ascolto vincolato, cioè noi non siamo mai liberi, no? Il nostro ascolto è sempre vincolato, oppure ingessato. Cioè noi ci riferiamo a una umanità che è proprio ingessata. Non so, sarebbe come vedere, no? Un corpo che non avete mai visto correre, è fatto di tante membra, ma immaginate che sia sempre bloccato, no? Cioè non avete mai visto correre, non avete mai... No? Ecco, noi nello spirito siamo così. Invece di vedere una realtà così com'è, noi la accogliamo così come siamo abituati a vederla, ma anche usata, come bloccata. Allora, primo intento, sciogliere questo, cioè liberare. Questa sarebbe l'esortazione di Vinzio. Invece, per entrare più direttamente in questo, anche se adesso il tempo va, ve l'accenno solo, poi lo continuiamo, uno degli esempi di ascolto vincolato, che a me ha sempre suggerito tante cose, no? È non tanto la parabola del buon samaritano, che è raccontata da Luca, no? Nel capitolo 10, ma come Gesù arriva a raccontare questa parabola e come la conclude. Dunque, siamo al capitolo 10 di Luca, e già è un fatto sintomatico, come dire, cogliere l'espressione che permette al racconto successivo, quindi alla domanda dello scriba, no? Che dice qual è il comandamento più grande, no? Oppure in Luca è come fare per avere la vita eterna, no? Cioè dà la risposta: amare Dio, no? Con tutto il cuore, amare il prossimo, e poi l'altro che si sente come rintuzzato, dice: ma come, allora, cosa ho chiesto? Se le cose le sapevo anch'io. E ha fatto poi la domanda: chi è il mio prossimo, no? Ma quello che resta molto molto significativo per capire la portata della parabola è l'osservazione che Gesù fa in precedenza, perché la parabola segue la domanda dello scriba, che segue il ritorno dei famosi 72 discepoli che tornano belli contenti, no, per avere predicato la parola del Signore nei vari villaggi. E a un certo punto Gesù, vedendo la loro gioia, no, fa una sua preghiera che ha questa espressione: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Sembra una notazione semplice. Provate a pensare così. Quando voi ascoltate una parola del Vangelo, avete la percezione che da secoli gli uomini in tutte le culture, in tutte le varie situazioni, hanno aspirato a vedere, a provare, a trovare quella verità che vi viene semplicemente manifestata? Voi riuscite a cogliere che quando ho ascoltato una parola risuona questa? Guardate che questa parola gli uomini migliori l'hanno desiderata da sempre, ma non l'hanno ascoltata. Quando i discepoli, no, sono mandati da Gesù ad annunciare il regno di Dio, essendo ebrei, sapevano che quell'annuncio non è che capita come, come dire, non nasce come un fungo, no? Cioè fa parte di una manifestazione costante di Dio al suo popolo. Ma quello che Gesù sottolinea è come se dicesse loro: guardate che quello che i profeti, si potrebbe dire, no? Davide, no? Il re Davide, no? Nel suo essere servo di Yahweh, no? Oppure comunque i grandi uomini di Israele hanno desiderato proprio ascoltare, hanno desiderato toccare con mano, ma a loro non è stato ancora rivelato. A voi è stato rivelato. Noi abbiamo la sensazione che quando ascoltiamo la parola di Gesù c'è dietro questo desiderio enorme di tutta l'umanità che aspetta la manifestazione, no, del volto di Dio. Noi sentiamo questo, ma manco. Quando noi ascoltiamo una parola, dovete trovarvi nella posizione nella posizione con coloro che da sempre hanno voluto, hanno cercato. Pensate, no, a tutte le religioni, pensate ai desideri, no, di verità che il cuore dell'uomo porta. E noi che lo riceviamo ci passiamo sopra. Allora, quel ascolto vincolato è dato dal fatto che noi non sappiamo più percepire la questione tempo, il tempo messianico, cioè il tempo in cui Gesù si mostra è il tempo che praticamente riassume tutti gli altri tempi, è il tempo che fa vedere come tutti i desideri del tempo, dei vari tempi, si riassumano in quel punto lì. E sarebbe, come dire, anche da un punto di vista teologico, no? Tutto quello che l'umanità ha cercato di conoscere di Dio, Gesù lo mostra nella sua umanità, nella concretezza della sua umanità. Ma per noi, che è un dato scontato di fede, non implica più questo movimento di scoperta, questo movimento di gratitudine, questo movimento di ma io non sono neanche degno. Eppure, quando Gesù risponde al Padre, è piaciuto così, ha voluto così. Qui non è in gioco, se io ho studiato tanto capisco di più, se io ho fatto invece di 2 anni, 10 anni di esegesi biblica capisco di più, un corno, non serve a niente. Se il Signore vi dà la testa, usatela, per dire, non è che non vale, ma non è il punto. Il punto è proprio il desiderio del cuore che si apre con gratitudine a quello che è proprio la manifestazione di un segreto. E questo segreto è dato a noi. Ma a che titolo? Nessuno. Così è piaciuto a Dio. Voi pensate, tutte le volte che noi, in qualche modo, o per il nostro voler fare il bene, o perché dice, noi non siamo incappati in, che so io, non siamo tipo, non sono mai stato drogato, non ho mai combinato, cioè, immaginate, no? Noi pensiamo che con qualche nostra qualità, in qualche modo, ci siamo forse, come dire, predisposti ad ascoltare questo. Toglietelo dalla testa, perché appena noi pensiamo così, noi vuol dire che abbiamo già svigorito la grandezza di questa rivelazione. Tutte le volte che noi facciamo valere un principio di o potere o di prestigio o di supremazia verso un fratello, a qualsiasi titolo sia, io vuol dire che non ho assolutamente neanche percepito questa potenza di rivelazione di Dio. Ma se non percepiamo questo, ma alla fine cosa c'è davvero di potente nel Vangelo? Come noi possiamo pretendere che la parola del Vangelo lavori, trasfiguri, trasformi la nostra vita? Come possiamo pretendere? Allora, adesso mi fermo, ma poi continuo oggi, mostrerò come nel racconto della parabola Gesù ha proprio presente questa dimensione, ed è quella che può, come dire, aprire la mente, no, di quello scriba che domanda, che era vincolata. La parabola lavora per togliere questo vincolo in modo che uno ritorni alla percezione della potenza della rivelazione di Dio in modo largo, in modo, come dire, come, sai quando tu godi di una cosa, non hai titolo per goderla e quindi sei grato perché la cogli, no? E quella gratitudine ti tocca così in profondità, in modo che tu non puoi mai mettere, diciamo, non puoi mai metterti su uno sgabello. Ecco, la parabola tende a portare il cuore a quella dimensione. Poi vi farò vedere oggi, cioè come, diciamo, Gesù fa, ma è quello che vale anche per noi. Noi, in fondo, no, traduciamo tutto come la parabola è raccontata per questo. Io ho capito questo, ho capito la parabola. Punto. Cioè, sono come prima, cambia niente. Se la parabola non arriva in quella verità di percezione, cosa volete che cambi? Al massimo gli ha dato un'informazione in più, non so, qualche buona idea in più, ma volete che il Vangelo si riduca a qualche buona idea? Avrebbe resistito 2000 anni, sarebbe capace di, come dire, di muovere i cuori nel senso di, come dire, manifestarlo che l'amore di Dio è così grande e vale a tal punto che tu puoi dare davvero tutta la tua vita senza neanche renderti conto di farlo, ma solo per la gioia di poterlo fare. Sarebbe possibile? No. Allora, la prima cosa che tu mandare è: Signore, rompi tutti questi vincoli che abbiamo, perché questi vincoli ci incapsulano. E se voi poi osservate, i vincoli che valgono per la parola di Dio sono gli stessi che valgono nel vivere la nostra umanità. Gli stessi. Una volta che il cuore è liberato dai vincoli rispetto alla parola di Dio, scoprirà che è liberato dai vincoli rispetto alla sua umanità. E questa sarebbe la dimensione bella poi della la fede operosa, la fatica della carità e la fermezza della speranza, sempre. E poi continuiamo.